Buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale del 27 luglio 2023. Procediamo con la con le presenze in sala. Intanto saluto il sindaco, tutti i consiglieri, anche la segretaria Sartori e anche le utenze collegate in diretta streaming. Allora, procediamo con la lettura dei... Allora, Casagrande Susanna?
Presente.
Conci Mariano presente. Dal Fuoco Michele?
Presente.
Dalla Brita Danilo?
È in viaggio, sta arrivando, era a Sarche 20 minuti fa, ha detto che c'era un ingorgo.
Perfetto. De Vigili Giorgio?
Presente.
Franzoi Mattia?
Presente.
Gasperetti Bruno?
Presente.
Girardi Cristian?
Presente.
Kaiserman Alessio?
Presente.
Martinati Sara?
Presente.
Merlo Nicola?
Presente.
Pavanelli Marco?
Presente.
Pelegatti Matteo?
Presente.
Roncador Rosa?
Presente.
Taita Andrea è assente giustificato. Tortolo Federico?
Presente.
Weber Marco?
Presente.
Zenari Carlotta?
Presente.
Allora, siamo in 16 presenti, intanto che attendiamo anche, aspettiamo che arrivi anche il consigliere dalla Brida. Allora, procediamo alla nomina degli scrutatori. Propongo Gasperetti Bruno e Weber Marco. Tutti d'accordo? Cioè, ogni tanto i nomi sfuggono, Ora procediamo alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP 2024-2026. Lascio la parola all'assessore Martinatti.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, appunto, come ha detto il Presidente, oggi portiamo in approvazione il DUP del 2024 a triennio 2024-2026. Come sapete ha un adempimento obbligatorio, quindi bisogna redigere appunto il documento di programmazione e chiaramente è un documento che essendo metano come tutti gli anni ha solamente la sezione strategica, non trovate come avete molto modo di vedere la sezione operativa che è la sezione dove ci sono comunque i dati contabili solitamente e per struttura è così. Quindi non abbiamo fatto altro che presentare il DUP aggiornandolo con i dati demografici, l'aggiornamento dei dati ad esempio sulle politiche sociali piuttosto che sul commercio. E, per il resto appunto è un adempimento che il DUP va approvato entro il 31 luglio e quindi se vi sono domande siamo a disposizione su questo documento. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, Pavanelli.
Grazie. Allora, in realtà non domande specifiche, abbiamo un commento di carattere generale sul documento, come merita l'importanza di un documento che poi ha valore triennale. Vi annuncio già da adesso che il nostro voto sarà di astensione. Riconosciamo formalmente... È un lavoro fatto molto bene, assolutamente d'accordo, e non è la prima volta che ho modo di apprezzare il lavoro dell'assessore Martinatti e vabbè, è di tutta l'amministrazione ovviamente che collabora e partecipa. Se dobbiamo trovare, perché dobbiamo, è il nostro mestiere, tutto sommato, qualcosa che si può migliorare, io direi che manca un po' di fantasia in questo documento. Come dicevo, è ineccepibile, formalmente corretto, riporta correttamente quello che era il programma di governo dell'amministrazione. Programma che ovviamente noi non abbiamo condiviso, è scritto nel nostro programma quali erano le scelte che avremmo fatto se fossimo stati nella posizione di farle e quindi non ne condividiamo le scelte e molti contenuti, però anche nonostante questo, di fronte al programma previsto e le scelte fatte durante il periodo di programmazione, in questo documento ci si aspetta che vengano messe a terra, diciamo così, rese un po' più esecutive quelle che erano le intenzioni originali politiche. E e non vediamo, diciamo così, quello spirito di iniziativa che si aspetta in un programma triennale che mai volge verso la fine della legislatura. Quindi su alcuni, sono diversi punti che potremmo citare, ne cito tre, che sono quelli su cui abbiamo già dibattuto qualche volta e su cui vi annuncio anche qualche mozione fra non molto. Il primo punto riguarda il reperimento dei fondi europei e PNRR. Noi avevamo insistito sul fatto che si investisse del denaro per cercare risorse e competenze che ci aiutassero in quella direzione, e ancora non ne vediamo, diciamo così, una traccia, neanche un accenno, se non quello che è formalmente previsto. Secondo nodo riguarda, diciamo così, il cambiamento climatico, anche di fronte a tutti i problemi e i vari negazionismi eccetera eccetera, c'è un punto su cui si è tutti d'accordo, che è l'intensificarsi dei fenomeni atmosferici. Su questo fronte, diciamo così, un'iniziativa, un'idea, una qualche bozza di progetto, noi ce l'aspetteremo in un piano triennale, almeno, cioè di veder parlare di come si affronteranno i fenomeni di sempre maggiore intensità che riguardano più o meno tutti. Anche il nostro paese ha le sue criticità dal punto di vista idraulico eccetera, quindi insomma, ci varrebbe la pena, visto che si guarda avanti di 3 anni, cominciare a ragionare anche su quello. Terzo punto, un po' più specifico, riguarda un punto del programma, delle opere del vostro programma, intendo, che era quello dell'edificio ex Martini. Anche qui lo vedo citato. Credo che sia anche il momento giusto, visto che abbiamo comunque davanti un certo periodo ancora di consigliatura, e ragionarci seriamente. Vedo citato sempre l'intenzione di renderlo disponibile alle associazioni. Diciamo così, il tempo che passa ha reso disponibile alcune altre forme di utilizzo per gli edifici pubblici, e ne ho due in mente in particolare con cui io sono entrato in contatto per vari motivi. Una è quello che viene definito co-working, termine anglofono che non amo, però è l'utilizzo condiviso di un edificio per vari motivi di lavoro, per i piccoli professionisti, per i freelance, per gli studenti, per le associazioni eccetera eccetera. È una cosa che viene già messa in pratica in altre zone della nostra regione, finanziati spesso dalla casse rurali o da enti, o meglio di tutto da attività congiunte e volontà congiunte, e sarebbe comunque un buon utilizzo per un edificio pubblico che non trova una sua identità in questo momento. Quindi mi fermo su queste tre. Ci sarebbero altre idee che potrebbero venire fuori sull'utilizzo degli edifici pubblici inutilizzati in questo momento, ma come dicevo saranno oggetto di una mozione futura. Quindi mi fermo qui. Sostanzialmente siamo d'accordo che il documento è buono e il lavoro fatto è ottimo. Ci aspettavamo, diciamo così, una spinta un pochino più vigorosa, visto che siamo a un certo punto della legislatura e abbiamo gli ultimi 3 anni davanti, insomma.
Grazie consigliere Pavanelli.
Non va lo streaming?
Sì, che è tutto a posto.
Hanno scritto che non c'è.
No, io non ho toccato niente. Quartito tutto. Cioè, non può essere come la.
Piccolo problemino tecnico, andiamo di sentire Roberto.
Avete provato a entrare?
Prego, consigliere Zanari. Ah, va bene, intanto è entrato anche, dottoressa, è entrato anche il consigliere Dalla Brida.
Sono le 20:15.
Prego, signor Sindaco.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, magari Io direi entro proprio nel merito delle questioni che ha sollevato il consigliere Pavanelli, perché magari poi altrimenti ci sono delle questioni che riguardano più la variazione seguente, magari al punto 2, no? Che sono considerazioni anche un po' generali rispetto alle scelte amministrative. Però mi premeva dare due indicazioni, soprattutto rispetto a quelle tre, ai tre esempi che ha fatto il consigliere Pavanelli. Perché? Perché è vero che molte volte è anche difficile condensare all'interno di un DUP tutta quella che è l'attività amministrativa, soprattutto in questa fase quando andiamo ad aggiornare il DUP 2024-2026, quando ricorderete bene che solamente pochi mesi fa avevamo approvato il DUP legato al bilancio di previsione 2023. Quindi naturalmente ci sono poche differenze in questi 3-4 mesi rispetto a quello che abbiamo approvato qualche mese fa, e credo sia assolutamente normale, credo sia normale che sia così. Dall'altra parte però ci sono effettivamente, e ci sono anche nella variazione che andremo ad approvare dopo, in realtà alcune questioni che magari puntualmente non sono state riportate nel DUP, ma che riguardano per esempio esattamente i ragionamenti che stiamo facendo legati al diciamo così cambiamenti climatici, o comunque agli eventi atmosferici sempre più importanti che stanno interessando anche il nostro territorio, soprattutto nei mesi estivi. Da questo punto di vista abbiamo dato un'importante accelerata a quello che era con il servizio bacini montani della provincia, a quello che era il progetto di proseguimento dell'allargamento del Rio Fai. Voi sapete bene che il Rio Fai, soprattutto nell'attraversamento della via Carlo De Vigili, per noi è un punto critico, un punto nevralgico, ma soprattutto il Rio Fai per noi è un diciamo così un recipiente, perdonatemi il l'esempio magari che non è del tutto corretto, ma è un recipiente che raccoglie tantissimi riporti dei sottoservizi comunali, soprattutto per quel che riguarda la parte nord-est e est della nostra borgata. Lì abbiamo avuto spesso problematiche, ma soprattutto quelle problematiche poi si riversano sull'intera borgata, perché essendo unico il punto d'arrivo nella zona Braide, per intenderci, chiaramente la piena del Rio Fai fa poi rientrare, tornare di ritorno tutta una serie di importante di quantità d'acqua che va anche poi a interessare Corso Mazzini, Piazza Cassa di Risparmio, tutte altre zone, diciamo, dove poi si rilevano molte criticità qua nella nostra borgata. Quindi l'allargamento del Rio Fai in quel punto è un punto importante, anche perché ci sarà un innesto realizzato in maniera diversa di tutta quella parte di sottoservizi di acque bianche che arrivano dalla parte est. Dall'altra parte inseriamo risorse anche nella variazione, dicevo, che discuteremo al punto successivo, proprio perché con AIR stiamo facendo un lavoro di programmazione per i prossimi anni, perché naturalmente spetta poi ad AIR intervenire sui sottoservizi o proporre soluzioni per quelle che sono le problematiche che noi mettiamo in evidenza e che rileviamo. Inseriamo, dicevamo, risorse, ne abbiamo messe un po' a bilancio nel bilancio di previsione, mettiamo altri 40.000 euro nella variazione che affronteremo al punto successivo. Stiamo già programmando anche per l'anno prossimo con AIR degli interventi puntuali, faccio alcuni esempi. Abbiamo messo qualche anno fa abbiamo risolto delle criticità importanti in via Frecce Tricolori, interverremo oggi su un tratto di una laterale di via Damiano Chiesa dove ci sono continui allagamenti ad abitazioni private che però non dipendono dalle abitazioni private ma dal collettore comunale. Mettiamo risorse per fare dei ragionamenti su via Arturo De Varda e su Corso Mazzini, quindi cerchiamo con AIR di migliorare quella che è una situazione, naturalmente, che da un lato credo dipenda sicuramente dall'intensità dei fenomeni atmosferici, dall'altra evidentemente anche da dei sottoservizi che ormai cominciano ad avere 20, 30, 40 anni e magari in alcuni tratti possono essere stati anche in passato sottostimati o comunque adeguati a quelle che erano evidentemente le portate del tempo, che però con il tempo, scusate il gioco di parole, sono poi aumentate. Quindi un ragionamento da questo punto di vista ed una programmazione ci prendiamo l'impegno di farla, lo stiamo facendo anche con AIR, che ci sta dando risposte, ci sta dando soprattutto progettazioni su risoluzione di problemi o su possibilità di risoluzione dei problemi, e continueremo a farlo. Per quel che riguarda il PNRR, ne abbiamo discusso anche l'ultimo consiglio comunale, credo, sono entrati di recente, insomma negli ultimi 2-3 anni sono entrati a Mezzo Lombardo circa 5 milioni di euro da fondi statali che non sono prettamente fondi PNRR ma che riguardano evidentemente comunque possibilità importanti, tra il resto appunto bravo, mi suggeriva giustamente il vice sindaco che poi metà di questi, il debris per esempio, i lavori sul debris in zona protezione civile, sono entrati poi in PNRR, è stato il primo lavoro in Trentino che è finanziato con fondi PNRR o comunque girato su fondi PNRR della provincia autonoma di Trento. Quindi anche lì l'attenzione, il lavoro della nostra struttura è costante, è importante, naturalmente deve sempre collimare con quelle che sono naturalmente le programmazioni, esattamente il programma elettorale, non solo elettorale ma il programma amministrativo che l'amministrazione sta cercando di portare avanti. È evidente che per fare un esempio dei nostri vicini di casa, Mezzo Corona aveva una esigenza importante per quel che riguardava la scuola primaria sul proprio territorio. Esigenze che mi permetto di dire, per esempio riguardo l'edilizia scolastica che è stata, soprattutto per quel che riguarda gli asili nido e in questo caso l'unica scuola poi del Trentino finanziata con fondi PNRR è stata Mezzo Corona, posso annunciare che ci saranno 25 milioni di euro che in assestamento la provincia metterà nelle prossime ore per esattamente l'edilizia scolastica in Trentino. Dobbiamo però da questo punto di vista direi ritenerci fortunati, o meglio forse la fortuna non è la parola più corretta, insomma, ma credo che chi ha amministrato negli anni scorsi, anche prima di noi, è stato lungimirante da questo punto di vista, perché se andiamo a vedere quello che oggi si trova sul territorio di Mezzo Lombardo, abbiamo una scuola, diciamo così, di secondo grado completamente nuova, costruita da zero, l'Istituto Martino Martini. Abbiamo ristrutturato e ampliato la scuola primaria con la ristrutturazione del piano sottotetto tra il 2008 e il 2010. Abbiamo proceduto con la nuova scuola media costruita ex novo, insomma credo che sia un immobile assolutamente all'avanguardia a disposizione dei nostri ragazzi. Nella scorsa legislatura abbiamo ristrutturato completamente con 1,5 milioni di spese la nostra scuola materna, che continuo a ribadire secondo molti è una delle scuole materne più belle, più funzionali, più sicure che ci sono in Trentino. Quindi dal punto di vista dell'edilizia scolastica, per esempio in questo caso dal nostro punto di vista non avevamo esigenza di accedere a fondi che fino a questo momento sono stati quelli per i comuni trentini, diciamo, sui quali si poteva tentare di costruire qualcosa sostanzialmente. Dopodiché è evidente che, ripeto, da questo punto di vista però bisognerà stare sempre molto attenti, perché si dovessero rilevare, per esempio adesso è notizia di queste ore, che di queste settimane, insomma non di queste ore, che dovremmo essere riusciti a reperire anche attraverso il PNRR i fondi per tutto quel passaggio che c'è stato in Asia di sostituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, delle nuove isole ecologiche, anche interrate e seminterrate, che per il comune di Mezzo Lombardo insomma è una cifra che si avvicina al 1 milione di euro che porteremo a casa. Sembra che Asia sia stata, hanno dovuto rifare una graduatoria, c'è scritto proprio recentemente Asia, ma sembra che sia pure con un conteggio diverso sia stata conteggiata e inserita in graduatoria anche Asia per il reperimento di queste risorse, quindi ci sono delle risorse importanti che stanno arrivando. E per quel che riguarda invece l'ex Martini, noi abbiamo un progetto preliminare che dava un indirizzo, diciamo così, di utilizzo dell'immobile. Avevamo previsto, ipotizzato, anche se non è l'unico immobile su cui stiamo ragionando per questo, ma diciamo così che sta prendendo sempre più forza l'idea che quello sia l'immobile migliore per la sede dell'APT della Piana Rotagliana, che oggi si trova nell'edificio ex pretura, edificio che non è nostro, per cui abbiamo anche costi importanti d'affitto e di mantenimento, essendo anche l'immobile abbastanza vetusto. Vorremmo quindi ricavare al piano terra di quell'immobile in posizione centrale, in una posizione che potrebbe essere veramente strategica, la nuova sede dell'APT, della Paganella e Piana Rotagliana. Nei piani superiori ci sarebbe la possibilità di ricavare, appunto, come abbiamo sempre detto, sale per il nostro mondo del volontariato, che è in continua crescita, peraltro, di richiesta di spazi da utilizzare sia per riunioni delle associazioni, ma sia per riunioni tra le associazioni e i propri associati o comunque la cittadinanza. Quindi tutta una serie di sale. Devo dire che poi l'idea che ha di cui ha parlato prima il consigliere Pavanelli, può essere effettivamente una possibilità di utilizzo per quelle sale che verranno create e adibite all'interno di quell'immobile. Ci potrebbe stare assolutamente anche un ragionamento e una verifica di interesse per quel che riguarda il coworking. Recentemente è stato aperto un punto affari della Paganella. Vedremo evidentemente se ci sarà e si riscontrerà l'interesse. Su questo immobile abbiamo aperto un ragionamento importante con la provincia, con il presidente in particolare, per capire se possiamo mettere in correlazione il fatto che il comune mette a disposizione l'immobile dell'ex Cason, delle nostre ex scuole medie, a disposizione della provincia per quel che riguarda i servizi istruzione offerti dall'ex Martino Martini, capire se questa disponibilità incomodato che abbiamo messo di, che abbiamo dato di quell'immobile può in qualche maniera corrispondere ad un quantum economico che ci permetta di lavorare sull'ex Martini. Mi fermo qui per il momento, magari poi entriamo nel merito della seconda parte, nel secondo.
Grazie, signor Sindaco. Altri che vogliono prendere la parola? Ce ne sono altri. Allora, poniamo in votazione l'approvazione del documento unico di programmazione 2004-2026. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Dodici favorevoli, quindi e cinque astenuti. Passiamo quindi alla trattazione del secondo punto del posto all'ordine del giorno, la quarta variazione al bilancio di previsione 2023-2025, assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 175 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Prego, assessore Martinatti.
Sì, grazie. Mediante la variazione di assestamento generale che viene portata in consiglio, entro il 31 luglio di ogni anno si attua questa verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, il fondo di cassa, la verifica del fondo dei crediti dubbi esigibilità, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In sostanza, con questa delibera si dà atto appunto del permanere degli equilibri. Eventualmente in caso negativo, ma non è il nostro caso, si dovrebbe porre rimedio con appunto eventuali variazioni. Quindi l'ufficio ragioneria assieme a tutti gli uffici comunali hanno effettuato questa verifica complessiva sulla regolare gestione delle spese e delle entrate e hanno appunto accertato l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, eccetto quello che vedremo al punto successivo. E tutti i capitoli quindi sono stati verificati, abbiamo verificato che appunto il fondo di riserva fosse congruo e il fondo di riserva, vi ricordo, è il fondo per le possibili spese impreviste, attualmente ammonta a 38.000 euro circa. Poi abbiamo appunto fatto una verifica sul fondo crediti di dubbia esigibilità e l'assestamento appunto, oltre a essere una verifica di tutte queste poste e una verifica appunto generale sulla salvaguardia degli equilibri, è proprio una variazione, quindi è la quarta variazione di bilancio al bilancio che abbiamo approvato qualche mese fa. E come diceva il sindaco, numerosi sono i capitoli che sono stati toccati in questa variazione, sia di parte corrente che in parte straordinaria. Diversi capitoli e diverse opere li ha già citate il sindaco. Io mi limito a fare una carrellata in questo momento per quanto riguarda le entrate e le uscite di parte capitale, poi dopo ognuno di voi, insomma, se vorrà intervenire in merito. Quindi sul fronte delle entrate, questo è il momento in cui si rimpinguano le entrate soprattutto attraverso l'avanzo libero, che è quello che appunto abbiamo deliberato col rendiconto, che vi ricordo essere pari a 1.164.000. In questa variazione noi collochiamo risorse di avanzo per 991.000 euro. E in questa variazione inoltre vediamo anche sul fronte delle entrate, ma chiaramente anche delle uscite, il contributo della PAT per l'opera di messa in sicurezza dell'area nord, l'area sportiva nord. Sulle entrate vi segnalo un contributo di 2.130.000 euro. e sul fronte delle uscite per quest'opera abbiamo 2.377.000 euro, quindi la differenza verrà finanziata con l'avanzo avanzo libero del Comune. E, chiaramente ci sono altre entrate, quali il contributo del GAV per la riqualificazione per il progetto sull'alveo del Noce e altre entrate che riguardano proventi da concessioni edilizie e diciamo che sul fronte delle entrate siamo appunto intorno a più di 3.300.000 in questa variazione. Sulle uscite vi segnalo quindi la riqualificazione dell'alveo del Noce, i lavori di realizzazione del parcheggio alla Torresela, poi abbiamo inserito diverse risorse, le abbiamo allocate sui capitoli per incarichi generali, per opere. Abbiamo 130.000 per la manutenzione straordinaria di immobili a fini culturali e non è altro che la nuova biblioteca, quindi prevediamo nuovi lavori per la biblioteca sia per quanto riguarda l'insonorizzazione della sala polifunzionale ma anche dei lavori sulla cancellata piuttosto che sulla struttura che c'è all'esterno. Poi abbiamo appunto dei lavori che verranno fatti al teatro, dei lavori sugli interventi sugli impianti sportivi per 40.000 euro e poi un importante lavoro per il quale destiniamo 200.000 euro che è la sostituzione dei LED e anche nuovi impianti per quanto riguarda appunto gli impianti sportivi. Quindi si parla sia dell'impianto dello stadio, insomma i LED allo stadio, che di impianti sportivi al Parco della Brida. Poi dopo se vorrei dire due parole. E poi abbiamo anche qua nuovi impianti, la manutenzione di impianti sempre per l'illuminazione pubblica. Destiniamo inoltre 70.000 euro per l'arredo urbano in centro storico e abbiamo già altri 30.000 già a bilancio. Poi, come diceva giustamente il sindaco, destiniamo ulteriori 40.000 euro per la manutenzione straordinaria del servizio idrico, ne avevamo già messi 50 nel bilancio di previsione. Abbiamo destinato 50.000 euro per lavoro e ampliamento della baita Campedel. Poi dei lavori 30.000 euro per la manutenzione del cimitero. Poi abbiamo previsto maggiori spese per l'allestimento della parete di roccia, avevamo già stanziato l'opera. Manutenzione al verde pubblico, ma il verde pubblico qua la manutenzione è non solo il verde in sé, ma abbinato anche a sostituzione e inserimento di nuovi giorchi al Parco della Brida e al Parco delle Poste, sia quello vicino alle poste e quello di fronte. E poi abbiamo inserito 50.000 euro per la realizzazione di nuovi bagni presso il Parco della Brida. Direi che per quanto riguarda la parte straordinaria vi ho detto più o meno tutto. Se vi sono domande rimango a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Dalla Brida.
Buonasera a tutti i consiglieri, buonasera al Sindaco, buonasera a tutti i cittadini a casa. Questa variazione di bilancio mi sembra tocchi degli argomenti estremamente interessanti e sono sicuramente in buona parte a favore di questa variazione di bilancio. Una nota però che vorrei ripetere in questo contesto tocca il concetto del parcheggio alla Torresela e vorrei dichiarare il mio biasimo su quest'opera proprio perché credo che non sia considerabile un'opera strategica per Mezzolombardo da un punto di vista sia commerciale che pratico e credo che tra l'altro procurerà dei costi evidentemente perché poco tanto un parcheggio in quella zona in inverno diventa totalmente inutile se non addirittura oneroso e tra l'altro ripeto non consolida nessun tipo di vantaggio. Anzi va a deturpare quella che è un embrione di parco che abbiamo in quel contesto che non è mai stato sviluppato e che sarebbe un'opzione reale di sviluppo e che andrebbe a ampliare il ventaglio di opportunità che Mezzolombardo può proporre ai suoi turisti, alla gente che abbiamo l'occasione di ospitare. Quindi chiedo ulteriormente al Consiglio, alla Giunta, di fare un ripensamento su questo parcheggio perché credo che davvero non sia un'opera positiva ma decisamente negativa. Grazie.
Grazie Consigliere Dalla Brida. Prego Sindaco.
Grazie Presidente. Sì, per di fatto un po' completare appunto il ragionamento che si era aperto al punto precedente e forse anche andare a collegarlo a quello che è stata la discussione dell'ultimo Consiglio Comunale sull'assestamento di bilancio, no? In occasione dell'assestamento abbiamo provato anche a fare un punto su quello che era lo stato dell'arte dell'attività amministrativa della nostra maggioranza. Abbiamo provato a mettere in evidenza quanto, diciamo così, rispetto al programma che ci eravamo prefissati, oggi si trova in uno stato avanzato quantomeno di finanziamento, no? Cioè sono state reperite le risorse per quasi tutto quello che era in cima alle nostre priorità. E naturalmente tutto non è stato fatto, c'è ancora molto da fare, ci sono anche scelte importanti, come abbiamo detto, da fare anche nell'autunno, su cui ragionare, sul centro storico, sulla questione dei parcheggi. Entro fine mese o i primi di settembre andremo ad inaugurare la piazza, la riqualificazione insomma complessiva di Piazza Vittoria con la nuova piazza e il parcheggio sottostante. Lì si aprirà, come abbiamo sempre detto in questi anni, tutta la fase di ragionamento, insomma, che porterà secondo noi a dover fare delle scelte che non sono oggi solo infrastrutturali, ma che dovranno divenire necessariamente anche scelte strategiche di politica socio-economica, di politica della viabilità, con tutte le ripercussioni che questo poi può avere sul nostro centro storico, sull'attrattività di Mezzo Lombardo, ma soprattutto sulla vivibilità di Mezzo Lombardo e dei cittadini che vivono non solo nel centro storico ma che naturalmente usufruiscono anche del nostro centro. E quindi un ragionamento complessivo sui parcheggi del centro storico, che credo inevitabilmente dovranno andare verso la strada del pagamento, come avviene ormai ovunque, per permettere anche una razionalizzazione degli stessi. Un pagamento dei parcheggi del centro storico però che favorisca in qualche maniera, anche con una politica tariffaria, l'utilizzo del nuovo parcheggio che abbiamo creato interrato, in maniera tale da disincentivare il cittadino ad entrare in centro storico con l'auto ma portarlo su quelli che sono i due parcheggi di stallo fuori dal centro storico, dietro Piazza San Giovanni e in Piazza Vittoria. Dall'altra parte però un ragionamento su una politica di zona traffico limitato in alcune fasce orario, in alcuni momenti della giornata o dell'anno, che dovrà interessare sicuramente il cuore del nostro centro storico, quindi parte di Corso Mazzini, dove secondo noi negli ultimi anni è peggiorato il traffico e quindi di conseguenza è peggiorata la vivibilità e la sicurezza per i cittadini che ci transitano e per i cittadini che ci vivono. Quindi da questo punto di vista ci saranno scelte importanti su cui ragionare e da fare. Questa però è una variazione che va a mettere benzina su quelle opere che stavano per partire o che erano partite ma avevano bisogno di qualche risorsa in più. Pensiamo alla messa in sicurezza dell'area sportiva nord del paese, viene inserita a bilancio, abbiamo firmato un accordo con la provincia dove abbiamo sottoscritto sostanzialmente che ci accogliamo 247 mila euro, che è la parte diciamo che residuava e che inseriamo a bilancio. Rispetto all'aumento prezzi che c'è stato tra l'esecutivo che avevamo approvato nel dicembre scorso ad oggi con l'aumento prezzi provinciale del gennaio 2023. Inseriamo quindi in un percorso che abbiamo costruito in questi anni importante di passaggio a proposito anche dell'attenzione a tutta quello che è la parte green, diciamo così, o come viene chiamata la parte verde, insomma, cioè il fatto del passaggio a LED, per esempio. Abbiamo completato ormai quasi tutto l'abitato. Siamo andati a vedere i consumi importanti però di immobili, come possono essere il nostro campo sportivo, il campo da tamburello, gli altri nostri immobili sportivi, e mettiamo le risorse per andare ad intervenire su di essi, credendo che sia questo un investimento importante che darà però poi ricadute e ritorni positivi nei prossimi anni dopo questo primo importante esborso di risorse che l'amministrazione mette a disposizione. Facciamo un ragionamento importante rispetto all'arredo urbano, quindi a un miglioramento comunque anche di quello che può essere legata sempre alla politica di attrazione, al lavoro che sta facendo la nostra PT, al lavoro quindi importante che la Piana Rotaliana sta provando a fare anche per cercare di diventare attrattiva dal punto di vista turistico, quindi un'attenzione all'arredo urbano, un'attenzione agli immobili importanti che abbiamo sul nostro territorio, come per esempio il teatro, ci sono cifre importanti di più di 100.000 euro, mettiamo, 80.000 euro scusate, che mettiamo per il Teatro San Pietro, per quel che riguarda naturalmente la messa in sicurezza dell'impianto antincendio e altre piccole opere che necessitano per un immobile importante per la vita culturale della borgata. A proposito di cultura, intendiamo anche intervenire con 130.000 euro che mettiamo a bilancio su quello che è il polo culturale recentemente rinnovato, per completare la sala polivalente, quindi con tutta la parte di microfonia, la parte di audio, la parte di messa a disposizione per i relatori, eccetera. Andiamo a ristrutturare il tetto della casetta antistante la biblioteca, che si trova a sud della biblioteca, a sud-est della biblioteca, e andiamo a sistemare tutta l'arcata con il cancello e automatizzare il cancello che porta all'interno del polo culturale. Quindi tutta una serie di opere che sono, diciamo, dicevo prima, benzina per quelli che sono gli obiettivi che necessitavano oggi di aggiustamenti o di nuove messe a disposizione. È una variazione, come ha detto bene giustamente il consigliere Dalla Brida, importante, perché vede anche, diciamo così, inserire finalmente risorse a bilancio per esempio sulla riqualificazione dell'alveo del Noce. Abbiamo ricevuto il contributo del GAL e abbiamo tempi da rispettare, e quindi cercheremo di rispettarli anche con le progettazioni definitive ed esecutive in realtà, perché la definitiva è già stata approvata. E quindi, ripeto, è una variazione che ci permette di portare maggiore concretezza rispetto a quelli che sono i nostri obiettivi, che magari sono in gran parte avviati, ma che qui trovano risposte puntuali rispetto alle esigenze che avevamo e che dovevamo dare.
Grazie Sindaco. Altri che decidono di intervenire? Ah, prego.
Sì, ma proprio due parole per ribadire il discorso. Allora, alcune opere sicuramente sono, siamo favorevoli anche noi, su altre un po' meno, ma il ragionamento che riguarda il parcheggio della Torresella vorrei ribadirlo anch'io. Cioè, sinceramente non capisco il senso di questo parcheggio, perché mi sembra di poter dire che servirà praticamente esclusivamente per quelli che faranno la ferrata, cioè difficilmente uno va a parcheggiare sulla Torresella, no? E se devo essere sincero non capisco il senso di questa cosa qua, perché la ferrata è stata fatta per portare gente a Mezzo Lombardo e perché portare dei turisti o comunque gente che venga a usufruire della ferrata, ma anche a visitare Mezzo Lombardo. Cioè il rischio vero è che la gente viene, perché già lì si fa la ferrata, la torna di ritorno e la cammina. Io la vedo così, per cui anche secondo me non ha molto senso quel parcheggio lì. Nell'ottica che dico io, se invece l'ottica lei non vogliamo che quelli che vengono a fare la ferrata parcheggino in paese, ma vogliamo che parcheggino sotto la ferrata e poi se ne vadano, allora il parcheggio è perfetto. Per il resto, come ho già detto, alcune cose sono ammirevoli, altre un po' meno, però.
Grazie, consigliere Weber. Nessun altro a prendere la parola, pongo allora in votazione la quarta valutazione del bilancio di previsione 2023-2025, assestamento generale e controllo della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, articolo 175-193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Voti favorevoli? Sì. Voti contrari? Astenuti?
13 favorevoli e 4 astenuti.
Ok, adesso votiamo per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione, 4 astenuti e 13 favorevoli. Sì. Perfetto. Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza numero 41-2023 emessa dalla Corte d'Appello di Trento quale giudice del rinvio nella causa promossa con atto di citazione e riassunzione ai sensi dell'articolo 392 Codice Procedura Civile. Prego, Assessore Martinatti.
Sì, grazie Presidente. Come previsto appunto nell'oggetto, abbiamo riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio derivante appunto dalla sentenza della Corte d'Appello di Trento. Sentenza appunto in cui ha visto il Comune di Mezzo Lombardo soccombente nella causa, che sapete, la causa De Clés. E questo cosa comporta? Che primo passo dobbiamo riconoscere appunto questo debito fuori bilancio, e adesso vi dico i numeri del debito, che sostanzialmente si tratta del debito fuori bilancio, l'importo sono 819.848 euro per l'indennizzo del reiterato vincolo ablativo, poi 43.883 euro per le spese legali e sostenute dalla parte ricorrente, circa 67.000 euro di interessi legali che vanno dal periodo 26 aprile 2013 al 13 giugno 2023. In più gli interessi, somma rideterminata in 72.000 euro per gli interessi liquidabili alla data ultima del 31 luglio. Abbiamo avuto appunto il parere del revisore su questo importante debito fuori bilancio. E come sapete, come vi ricorderete, ogni anno nel DUP abbiamo nel bilancio di previsione abbiamo sempre avuto una parte in un fondo destinata a questa controversia che va avanti da diversi anni. Negli anni, prudenzialmente, avvicinandosi sempre di più alle varie sentenze, abbiamo comunque accantonato quanto dovuto e quindi siamo arrivati ad accantonare l'intera somma sostanzialmente. Ecco, quindi oggi portiamo appunto questo riconoscimento del debito che verrà coperto in bilancio dall'avanzo che era comunque accantonato negli anni, che trovate appunto nell'avanzo, non nell'avanzo libero, era una forma vincolata di avanzo.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Dall'Abrida.
Eccomi. Mi sono permesso di fare un breve calcolo per quanto riguarda il debito in corso. Questo debito costerà circa poco meno di 130 euro a ciascun cittadino di Mezzo Lombardo, indipendentemente all'età e alla professione, evidentemente. Ora, non c'è nessuna relazione tra questo debito e il consiglio politico che abbiamo in questo momento in Mezzo Lombardo. Naturalmente noi ci siamo trovati con una situazione pregressa e da dover cercare di sanare, però sarebbe anche giusto ricordarsi da dove nasce questo debito e le scelte che delle amministrazioni, certamente con un aspetto di leggera dabbenaggine, hanno portato avanti fino a questo punto. Questo è il debito che nasce per un problema legato ad una promessa elettorale di una piscina a Mezzo Lombardo, che si è trascinato evidentemente fino ad oggi con una causa da parte dei privati nei confronti del Comune. Ora, questa circostanza dovrebbe mettere tutti nella logica di essere attenti alle scelte che si fanno, non di non fare scelte, ma di porsi nella massima attenzione per quanto riguarda qualsiasi scelta che si pone, perché poi c'è qualcuno che purtroppo deve pagare. Ecco, io credo che questa amministrazione abbia lavorato al meglio per cercare di ristabilire quella che si dice una situazione di equilibrio e sicuramente ha cercato anche di trovare delle relazioni con la controparte per chiudere la partita in termini un po' più vantaggiosi di questo, e credo che se siamo in questa situazione è perché inizialmente ci sono state anche delle partite attive, o meglio si pensava di poter vincere rispetto a questo genere di causa. Naturalmente ci troviamo in questo stato anche perché le leggi sono cambiate e le situazioni sono cambiate. Naturalmente non voglio aggiungere altro, voglio soltanto dire che le scelte politiche molto spesso pesano sulle successive generazioni. Grazie, arrivederci.
Grazie consigliere Dall'Abrida. Prego sindaco. No, prego, scusa, ma
solo due brevi domande.
E la prima, se abbiamo un'idea di poi quando si concluderà definitivamente, perché ho già visto passare la delibera per il ricorso in Cassazione, se ho capito bene, quindi se abbiamo un'idea di quando andremo poi a vedere l'effettiva conclusione della vicenda, e se abbiamo una stima magari da parte del legale che segue la vicenda di quante sono le probabilità di portarla a casa alla fine. Punto. Solo due domande.
Grazie consigliere, prego su sindaco.
Grazie presidente. Allora faccio un po' di chiarezza su magari sulla vicenda, no? Perché e poi arrivo anche a rispondere alle domande del consigliere Pavanelli. Dobbiamo ricordarci che qui parliamo di una reiterazione del vincolo, che voi sapete che dopo 10 anni che un'opera è inserita all'interno di un piano regolatore generale, comunque diciamo così un piano di fabbrica, con una destinazione pubblica, quindi con una previsione di esproprio di interesse per interesse pubblico, se quel vincolo su quell'area viene reiterato, cioè quindi confermato oltre i 10 anni, la norma prevede dal 2001 o dal 2003, non ricordo quando, che si debba prevedere un indennizzo per la proprietà. Qui siamo e ci riferiamo ad un'area che era stata prevista per la realizzazione del centro natatorio in accordo con San Michele e Mezzo Corona. Voi ricorderete che nel 2007-2008, adesso posso sbagliare di un anno magari, la provincia autonoma di Trento ha stanziato per quest'opera 7,5 milioni per la realizzazione di quest'opera, e dopodiché ci sono stati ragionamenti, aumenti di costi delle aree anche che dovevano comportare per il comune. Fatto sta che l'amministrazione che ci ha proceduto, e guardate, mi guardo bene da dare colpe all'amministrazione che ci ha preceduto, perché poi spiegherò esattamente la questione qual è. Io l'unica cosa che posso imputare, che al tempo avevo anche fatto dai banchi della minoranza, è che quando nel 2014 l'amministrazione ha scelto legittimamente di abbandonare il progetto di realizzazione del centro natatorio perché non c'era più l'accordo con Mezzo Corona e San Michele, quindi di fatto rinunciare ai 7,5 milioni che la provincia aveva messo a disposizione, l'unica, ecco, secondo me, errore che è stato commesso, a parere del sottoscritto, a parere della maggioranza, è stato quello di, anziché eliminare il vincolo sull'area, perché è stata approvata in questo Consiglio Comunale una variante al piano regolatore generale specifica il 30 ottobre 2014, e lo ricordo bene perché era nata mia figlia, io non ero presente, ed è stata approvata una variante al piano regolatore che non andava ad eliminare la previsione urbanistica su quell'area per la realizzazione del centro natatorio, ma andava ad inserirne un'altra, diciamo nella zona Braide, dove c'era il maneggio sostanzialmente qua a Mezzo Lombardo fino a qualche anno fa. Quindi ha mantenuto la previsione urbanistica su entrambe le aree per la realizzazione del centro natatorio, pur avendo già rinunciato con Mezzo Corona e San Michele alla realizzazione dello stesso sull'area di via Carlo De Vigili, diciamo così, no? Quindi questo, se vogliamo, può essere l'unica cosa che si poteva evitare, secondo noi, perché avrebbe permesso di bloccare i termini evidentemente molto prima di quanto noi poi abbiamo fatto. Arrivati a governare nel 2015, abbiamo immediatamente messo in campo una variante al piano regolatore generale che si è concretizzata però nel 2018 ed ha interrotto i termini. Dobbiamo dire però che in tutto questo arco temporale, che va all'incirca dal 2005-2006 ad oggi, con la proprietà è sempre stata mantenuta un'interlocuzione, la proprietà si è vista essere soccombente su più gradi di giudizio, perché, e questo è il tema formale del motivo per cui noi abbiamo deciso di fare il ricorso in Cassazione legato all'incostituzionalità della sentenza che c'è stata e di quella che è stata l'orientamento della giurisprudenza e soprattutto del giudice delle leggi. Perché? Perché fino al 2018 l'orientamento dei giudici nei vari gradi di giudizio è sempre stato quello che indennizzo non va riconosciuto se la proprietà non dimostra di aver avuto un danno da quel tipo di previsione urbanistica. Siccome fino a quel, in tutto questo arco temporale la proprietà ha sempre scritto nero su bianco coi propri legali, peraltro di aver sempre potuto coltivare i propri terreni e di non aver quindi avuto impedimenti rispetto a quella che era la previsione urbanistica su quell'area, il TAR in più occasioni ha dato infatti parere diciamo così favorevole, diciamo così, all'amministrazione comunale rispetto alla legittimazione di una reiterazione di un vincolo e di una non previsione o previsione di un indennizzo irrisorio, proprio perché era collegato alla, diciamo così, danno subito. Nel 2018 il giudice delle leggi, quindi la Corte Costituzionale, ha messo nero su bianco un cambio di orientamento giuridico in questo senso, cioè ha stabilito con valore retroattivo che il danno va sempre indennizzato a prescindere dal danno che sia stato effettivamente causato alle proprietà su cui è stato reiterato questo vincolo. Quindi un cambio di orientamento giurisprudenziale naturalmente legittimo, ma che voi capite bene, per chi fino a quel momento si era sentito dire di operare assolutamente all'interno di quella che era la previsione normativa sul territorio italiano, il fatto che questa norma sia stata resa retroattiva ci ha messo con il nostro legale nelle condizioni di decidere di porre il principio di incostituzionalità, difficile, dobbiamo dircelo, per dare una prima risposta al consigliere Pavanelli, perché noi oggi non sappiamo se quando è stata ributtata, scusate il termine non proprio giuridico, rigettata in appello dalla parte della Corte di Cassazione il giudizio, noi oggi non sappiamo e non possiamo presupporre se allora il giudice delle leggi aveva già valutato questo principio di incostituzionalità o meno. Se lo avesse fatto è evidente che il nostro ricorso sarà giudicato inammissibile. Se invece non lo ha fatto, cosa che noi auspichiamo, potrà valutare effettivamente e mettere anche appunto nelle condizioni di capire, comprendere se effettivamente chi, non so quanti casi ci saranno in Italia, ma chi come noi si è visto dire che operava nel giusto fino al giorno prima, non poteva naturalmente prevedere che qualche anno dopo si sarebbe modificato l'orientamento giurisprudenziale dell'organo giuridico italiano. Quindi da questo punto di vista e in questo senso noi abbiamo operato il ricorso che secondo me, soprattutto per l'ammissibilità o inammissibilità, avrà qualche mese, entro l'autunno credo la risposta ce l'avremo sostanzialmente rispetto a questo.
Grazie, signor Sindaco. Nessun altro vuole prendere la parola? Allora poniamo in votazione il provvedimento di riconoscimento di legittimità fuori debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 41/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Trento quale giudice del rinvio nella causa promossa con atto di citazione e riassunzione ai sensi dell'articolo 392 Codice Procedura Civile. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 5 astenuti.
Allora votiamo ancora per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli, contrari, astenuti. Stessa votazione.
Stessa votazione.
Passiamo allora al quarto punto. L'ordine del giorno, applicazione dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 33/2023, numero 34, decreto bollette, su definizioni agevolate di cui l'articolo 1,227, stralcio parziale, e 231, definizione agevolata della legge 29/12/2022, numero 197, adesione e regolamentazione. Lascio la parola all'assessore competente Martinatti, grazie.
Grazie Presidente. Allora, all'interno del decreto caro bollette o comunque ci sono state diverse disposizioni, tra le quali lo stralcio dei carichi sotto i 1.000 euro. Se vi ricordate abbiamo già avuto modo il mese scorso di parlarne. In quel caso si trattava dello stralcio dei ruoli sotto i 1.000 euro demandati però dall'Agenzia delle Entrate a riscossione. Cosa è successo? Noi lì a quel punto il Comune non doveva deliberare, ma era una sorta di silenzio assenso. Se il Comune non faceva nulla, se vi ricordate, c'era lo stralcio automatico, l'interesse e sanzione. Ora, cosa è cambiato? È cambiato che nella conversione del decreto legge 34 del 2023, quindi al 26 di maggio, questa norma è stata resa applicabile anche per i carichi dei debiti riscossi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate a riscossione, ma anche da chi si occupa della riscossione, diciamo, da società in house, come per noi è Trentino Riscossioni, perché da qualche anno la riscossione è demandata a Trentino Riscossioni, la riscossione del Comune di Mezzo Lombardo, e non più all'Agenzia delle Entrate a riscossione. Parliamo di carichi che sono stati iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 31/12/2015, quindi questi 15 anni. Ruoli sempre sotto i 1.000 euro, per i quali stralceremo, questa volta, scusatemi, a differenza della precedente, i comuni devono passare chiaramente in consiglio, mentre prima era, come vi dicevo, una sorta di silenzio. Se non si diceva niente, c'era l'assenso da parte del comune allo stralcio. Invece, in questo caso, i comuni, se vogliono aderire a questa adesione per lo stralcio sotto i 1.000 euro, è necessario che esprimano la loro volontà. E ripeto, è soltanto per i carichi sotto i 1.000 euro. E questo cosa comporta? Si tratta appunto, come vi dicevo, dello stralcio soltanto di sanzioni e interesse per i carichi appunto 2000-2015 sotto i 1.000 euro, e per il Comune di Mezzo Lombardo comporterebbe una perdita stimata di circa 55.000 euro. Ma lo stralcio comunque ha un impatto pressoché nullo sulle entrate del bilancio, in quanto queste poste, come per i ruoli sotto i 1.000 euro demandati all'Agenzia delle Entrate a riscossione, queste poste interessate sono già state stralciate dal conto del Comune, in quanto ritenuti dei crediti vetusti di dubbia e difficile e improbabile esazione. Quindi diciamo che è una manovra a costo zero per le casse comunali, e noi vi proponiamo appunto questa adesione per i soli carichi, ripeto, sotto i 1.000 euro. Grazie.
Grazie a lei, signore. Prego. Consigliere Pavanelli.
Solo una domanda, perché mi è sfuggito, credo. E dal 2000 al 2015 il totale sono 55.000.
Prego, assessore.
E il carico complessivo è 339.151. Quello che stralcia il Comune, perché appunto si limita soltanto a sanzioni e interessi, sono 55.000 euro.
Chiaro, grazie.
Prego.
Grazie assessore, grazie consigliere. Altri? Allora, poniamo in votazione il punto 4, l'applicazione ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 33/2023, numero 34, convertito dalla legge 26/5/2023, numero 56, delle disposizioni di cui l'articolo 1,227 della legge 29/12/2022, numero 197. Stralcio parziale dei debiti. Puntini, puntini. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Sedici favorevoli, un astenuto.
Ok, votiamo ancora per l'immediata eseguibilità. Allora passiamo al quinto punto posto del giorno, la convenzione per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, nido d'infanzia. Prego, consigliere Casagrande, delegato.
Grazie.
Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, oggi portiamo in approvazione la convenzione sostanzialmente per il nido sovracomunale. Questa è una convenzione che sostanzialmente si rinnova negli anni e nei trienni e non va a modificare le condizioni finora in essere con il nido sovracomunale. Quindi sostanzialmente confermiamo insieme al Comune di Mezzacorona il fatto che il Comune di Mezzolombardo insieme al Comune di Mezzacorona ha a disposizione al nido sovracomunale 12 posti, di cui tra i 2 e i 4 posti occupati dai bambini che hanno residenza presso il Comune di Mezzolombardo. È chiaro che se noi facciamo due conti, a Mezzolombardo nascono tra i 60 e i 70 bambini all'anno, quindi le famiglie interessate da questa potenziale esigenza educativa sono circa 150, e è chiaro che avere 2-4 posti al nido sovracomunale non soddisfa le richieste di tutte le nostre famiglie. Quindi sul territorio si sono sviluppati tutta una serie di servizi, tra cui il nido familiare Tagesmutter, più i 4 nidi privati che sono presenti a Mezzolombardo, che sono nidi privati ma sono tutti convenzionati per l'erogazione dei buoni di servizio, il che significa che devono garantire alle famiglie uno standard di qualità e questo consente loro poi alle famiglie di accedere appunto attraverso i buoni di servizio, e questo lo fanno 3 nidi su 4, anche se tutti e 4 sono convenzionati. Noi siamo pienamente consapevoli che questa situazione ibrida e mista ha dei forti limiti, legati principalmente all'utilizzo dei buoni di servizio, che è un sistema che deriva ovviamente da fondi europei e quindi è molto efficace per le famiglie, ma anche molto rigido e molto complesso, e quindi poco va incontro alle esigenze di flessibilità che oggi le famiglie oggettivamente hanno, e anche a tutto un tema di continuità educativa che le famiglie spesso ci sollevano nelle azioni di ascolto che facciamo nei loro confronti. Per questo, stiamo lavorando anche insieme alle strutture provinciali competenti per ragionare su come far evolvere questa situazione. Abbiamo approfondito e vagliato a fondo l'opportunità di creare un nido pubblico a Mezzolombardo riservato ai bambini residenti a Mezzolombardo. Questa è un'alternativa che si vede alquanto remota per tanti motivi. C'è sicuramente un tema di sostenibilità. Prima il consigliere Dalla Brida ha detto una cosa che mi trova molto in accordo, sia il fatto che le scelte che facciamo oggi impattano poi sui nostri cittadini nei prossimi anni. E un nido pubblico, al di là dei costi di trovare una struttura e ristrutturarla e renderla adeguata per ospitarlo, richiede dei costi di mantenimento estremamente alti, e in un momento anche di instabilità nell'andamento demografico che oggi vede la Pianura Tagliana come il territorio trentino dove c'è costanza demografica, se non un aumento delle nascite, ma altri territori vede invece un forte declino. E quindi questo, sommato al fatto appunto che queste sarebbero spese che poi impattano sulla parte corrente del nostro bilancio e anche sulla pianta organica del comune, rendono fortemente da attenzionare questo tipo di scelta, anche perché noi potremmo trovarci davanti o all'idea di fare un nido che però sia con numero di posti limitato, e questo però non andrebbe a risolvere i problemi che oggi le famiglie ci sollevano, o altro dall'altra parte a strutturare un nido che soddisfi il 100% delle richieste, il che significa far chiudere sostanzialmente i nostri 4 nidi privati che fino ad oggi oggettivamente hanno sopperito l'assenza di un servizio pubblico e che stanno lavorando anche bene sul territorio. Quindi è molto molto complesso. Per questo in realtà noi stiamo lavorando con le strutture provinciali su una proposta alternativa che sostanzialmente non vi chiedo troppo nel raccontarvela, ma ve la riassumo. Si tratterebbe di far lavorare i nostri nidi presenti sul territorio per convenzionare alcuni dei loro posti come posti pubblici, quindi loro dovrebbero sottostare alle regole previste per i nidi pubblici, e questo garantirebbe innanzitutto al comune un dispendio economico molto molto più contenuto, dall'altro consentirebbe alle famiglie di avere garanzia dei servizi altamente qualificati sul territorio, e oltre a un aspetto proprio di contributo economico e di quindi di partecipazione economica sostenibile per le famiglie più di quanto lo è adesso, e quindi di eliminare i problemi legati ai buoni di servizio, e dall'altro consentirebbe anche al nostro sistema economico specifico appunto di continuare a vivere ma anche crescere ed evolvere. questa è una strada che renderebbe tutti vincitori, abbiamo un unico problema, ossia che la norma attualmente non ci consente questa opportunità, perché la legge è una legge che risale al 2002, la legge 4, che non dà spazio, non aveva immaginato questo tipo di modello, però siamo fiduciosi perché da un lato possiamo partire con una sperimentazione su questo che stiamo lavorando con la provincia e dall'altro siamo pienamente consapevoli che a livello provinciale dovrà esserci un aggiornamento della normativa legata ai servizi per la prima infanzia, anzi anche per adeguarsi a quanto previsto dal decreto 65 del 2017 che parla di sistema integrato 06. Quindi fiduciosi e consapevoli che questa, che la normativa dovrà evolvere, che noi possiamo essere anche, come dire, innovativi e portare un modello diverso sul territorio e che anche gli uffici provinciali ci dicono che potrebbe essere davvero sostenibile anche a livello territoriale, ecco, stiamo vagliando questa opportunità. Quindi noi ripresentiamo questa convenzione con l'idea che comunque questi nidi, questi posti che ci sono a nido sovracomunale oggi siano un'opportunità per alcune famiglie e quindi desideriamo rinnovare questa convenzione, tantomeno finché non abbiamo pronta l'alternativa di questo nuovo modello che stiamo cercando di impostare. E quindi questo è un po' quanto, rimango ovviamente a disposizione, spero che il tema è molto complesso, però riguarda tante famiglie e quindi spero che sia abbastanza chiaro e rimango ovviamente a disposizione.
Grazie consigliere. Prego consigliere Dalla Brida.
Certamente il tema è davvero complesso e credo che anch'io ho bisogno di alcune precisazioni. Naturalmente i quattro posti che sono disponibili presso il nido provinciale di Mezzacorona sono irrisori rispetto alle esigenze che abbiamo noi ed è evidente. Inoltre credo che davvero sia anche la delocalizzazione sia anche, diciamo, disturbante perché poco tanto la comodità di avere il nido sotto casa è in ogni modo prioritario. Naturalmente i genitori che usano il nido lo usano perché lavorano e normalmente avere un impegno in più di trasferire i bimbi presso un altro comune diventa un impegno aggiuntivo. Il tema però che volevo chiarire, che volevo avere come precisazione è la qualità del servizio nei servizi pubblici come quelli di Mezzacorona da un punto di vista pediatrico, da un punto di vista generale è analoga ai servizi che abbiamo a disposizione come il Tag Smutter o ancora i nidi privati oppure ci sono sostanziali differenze da un punto di vista qualitativo e didattico, ripeto, sono questi i temi che mi interessano soprattutto. Grazie.
Consigliere Grande.
Allora, è una domanda interessante, sono anche contenta di approfondire questo tema. Allora, la normativa provinciale prevede per i nidi pubblici degli standard di qualità molto molto elevati. Sia da un punto di vista didattico che da un punto di vista, cioè penso anche al servizio mensa, eccetera, eccetera. I nidi privati sono svincolati, questo è il tema principale della legge 4 del 2002, dall'avere vincoli, ma siccome invece c'è una situazione intermedia che è quella dei nostri nidi, che invece sono nidi convenzionati per la fruizione dei buoni di servizio, questo implica che l'Unione Europea dice ok, io vi do i buoni di servizio se voi mi garantite degli standard di qualità. Questo implica che tutti i quattro nidi presenti sul nostro territorio si sono ovviamente dovuti adattare, hanno dei controlli annuali su queste questioni fatti anche dall'Agenzia della Coesione Sociale insieme ad Personam e questo garantisce degli standard di qualità che non sono identici a quelli pubblici ma stanno un gradino sotto, ecco, però. Invece se noi l'anno scorso abbiamo condotto un'indagine tra le nostre famiglie sulla qualità percepita invece del servizio e i risultati sono analoghi. Quindi questo come informazione aggiuntiva. L'idea sarebbe quella che se andasse in porto il nostro progetto, invece questi quattro nidi ad oggi convenzionati portassero il loro standard a quello del pubblico.
Grazie consigliere. Prego consigliere Pavanelli.
Solo una domanda sui numeri. Quanti abbiamo capito sono da 2 a 4 i posti disponibili per la convenzione di cui stiamo parlando, ma quanti sono i posti disponibili complessivamente nelle quattro strutture e effettivamente con le strutture si arriva alla copertura del fabbisogno?
le quattro strutture private hanno una media di 15-20 posti a testa, quindi sono 80 posti, però consideriamo che ad oggi circa il 50% delle famiglie di mezzo lombardo scarso si appoggia ai nidi privati, cioè al sistema del nido, altri si appoggiano al genitore che è disoccupato o ai nonni, e che questi nidi accolgono anche bambini di comuni limitrofi. Quindi ad oggi comunque noi abbiamo attivato 2 anni fa il tavolo infanzia, dove dialoghiamo costantemente con questi 4 nidi e loro ci dicono che riescono a coprire le esigenze, anche perché 2 di questi si sono recentemente proprio espansi proprio in questa direzione di offrire e garantire servizio per tutti.
Grazie consigliere. Breve replica, sì, consigliere Della Brida.
Posso già fare un'anticipazione del nostro voto, che sarà positivo, perché credo che sia in ogni modo importante mantenere i posti presso il nido di comunità, e vorrei stimolare sì che si cerchino delle soluzioni di qualità elevata anche presso i nidi che abbiamo a disposizione, presso i nidi privati e Tagesmutter, perché evidentemente da lì partono i nuovi cittadini, da lì ci saranno vuol dire, si semina per avere dei risultati positivi. Credo che sia una parte della vita molto importante questa, che poi determina davvero lo sviluppo di un individuo. Quindi buon lavoro, ecco, da questo punto di vista.
Grazie consigliere Della Brida. Sindaco, chiesto una breve parola.
No, brevemente, solo per tornare un secondo, l'abbiamo già fatto in quest'aula, sul fatto delle motivazioni che hanno portato, come diceva prima il consigliere Casagrande, le amministrazioni che si sono susseguite poi negli anni a non andare ad investire su un nido comunale, su un nido pubblico comunale, cioè il fatto che ad un certo punto, insomma, è cresciuta, diciamo così, l'offerta di nidi privati sostanzialmente sul territorio. Di pari passo è cresciuto anche il livello qualitativo che veniva richiesto agli stessi per avere i buoni di servizio, e quindi di fatto il pubblico, l'amministrazione pubblica ha scelto di non fare concorrenza al privato sostanzialmente, che quindi garantiva comunque una diciamo così copertura di un servizio. Dall'altra parte però ci sono effettivamente, il nostro territorio, quello della Bassa Val di Non, è particolarmente caratterizzato in Trentino da questo tipo di scelta, cioè che è stata fatta di puntare sui nidi privati. Il resto del Trentino non si trova in questa situazione. Noi chiaramente ci troviamo in una situazione di svantaggio ogni tanto per le famiglie rispetto alla possibilità quindi di avere contribuzione e una diminuzione dei costi da parte dell'organo provinciale, perché questi nidi privati sono in una situazione ibrida non normata e che non è stata normata neanche con gli ultimi atti legislativi di questi anni da parte della giunta provinciale. Per questo dico, l'idea del consigliere Casagrande di provare a trovare una via intermedia, cioè tra il fatto che questi nidi possano continuare a percorrere la propria strada privata, ma garantire la possibilità di fruire di diciamo così una parte messa a disposizione, diciamo così, in maniera quasi pubblica per le famiglie, sarebbe davvero interessante, perché uno, perché ci permetterebbe, cioè a nessuno sfuggono i costi che un'amministrazione comunale avrebbe rispetto a questo, la struttura, che forse è il meno, tra virgolette, però comunque non dovresti andare a reperire una struttura, ma soprattutto poi la gestione e la manutenzione non solo della struttura, ma la gestione del personale, perché il personale diventa personale comunale, con tutta una serie di costi enormi che la provincia rileva essere, tra il resto, il fondo specifici servizi provinciali, che è quello dove ci sono sostanzialmente i costi per mantenere tutta la parte di nidi pubblici trentini, è in costante difficoltà e in costante aumento di costi, con una sperequazione tra il resto allucinante, secondo me, dove bisognerebbe mettere mano, perché credo che sarebbe sacrosanto e giusto che le famiglie di Trento e di Mezzo Lombardo fossero o avessero gli stessi, evidentemente, e di tutto il resto del Trentino, gli stessi costi calcolati per bambino sui fondi pubblici. Come in tante altre cose in Trentino, Trento su questo ha spesso dei vantaggi.
Grazie, signor Sindaco. Se altri non vogliono prende la parola, pongo in votazione la convenzione per trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima infanzia, nido di infanzia. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità.
17 favorevoli.
Ecco, anche il consiglio di oggi termina qua. Non so, proiezione per il prossimo consiglio sembra per fine mese di agosto.
Soprattutto un paio di questioni urbanistiche.
Ok, come dice il sindaco, delle piccole variazioni urbanistiche. Buona serata a tutti e buone ferie. Arrivederci.